come devono muoversi i giunti
in maniera sincronizzata, in maniera tale da realizzare il movimento dal punto P1 al punto P2 e al momento della pianificazione di traiettoria.
Allora, ci sono, andiamo così, allora questa è, non so, spero che si veda perché l'ho fatta a mano, vedete, questo è il sistema di controllo di un singolo giunto di un robot, in cui abbiamo QR a sinistra, che è la variabile indipendente di riferimento, ok, e il PID agisce sul singolo motore. Okay. Vediamo cosa arriva da qua sotto, cioè questo QR cosa può essere? Può essere tante cose. Allora qua vedete che ci sono tre linee per indicare tre modalità.
Vediamo di interpretare un po' questi appunti che ho messo, che devo ancora sistemare. Allora, una possibilità può essere che il QR derivi dall'autoapprendimento. Vi ricordate l'autoapprendimento, i robot per verniciatura che abbiamo visto, che lavorano per autoapprendimento? Quindi io muovo l'effetto, non c'è attivo nessun motore, gli encoder registrano le posizioni istante per istante, sono salvate e poi me le faccio riprodurre.
Quindi i valori salvati nell'autoapprendimento sono i QR di riferimento per il mio robot e sono a posto,
non devo fare altro, semplicemente passo questi valori nel QR e diventano i punti di riferimento. Però ci sono altre due possibilità. C'è una
qua sopra, vedete, ci sono il punto iniziale e il punto finale che vengono dati, e poi questi XI e XF sono nello spazio operativo del robot.
Quindi, per capirsi, andiamo a visualizzare la cosa. Sul grafico, cioè questo è il mio robot, qui ho le coordinate X e Y, questo è il punto X iniziale e il robot deve andare al punto X finale. Ok? Per cui
l'input della pianificazione di traiettoria è questo X e questo XF. E il sistema determina x uguale x di t, cioè la curva, la sequenza di coordinate successive che va da qua a qua.
Ad esempio, se solitamente questo viene fatto quando si devono percorrere tratti lineari. Se io voglio che un robot incolli questo cordone, io gli do il punto iniziale e il punto finale e lui pianifica la traiettoria, ossia determina quella che è la linea, ad esempio, in questo caso, per percorrere da XI a XF in maniera lineare.
E genera questo X di T. Poi vedete che però, se questo X di T ha intervalli regolari di tempo, di delta T,
questi x di t devono trasformarsi in informazioni per i giunti e per l'azione di controllo, perché il controllo non va ad agire su x di t, va ad agire su q1, q2, q3, fino a q6, le coordinate dei giunti di rotazione dei motori, dei robot.
Per cui qua, una volta fatta questa pianificazione di traiettoria, deve seguire una cinematica inversa, ossia da x di t devono emergere i vari QR,
ecco che questi QR poi entrano nel controllo. Qui ad ogni istante di tempo il robot va a finire in un determinato punto X di T, siamo qua, questo X di T determina il QR e il QR va al sistema di controllo e fa in modo che il robot insegua quel QR di riferimento.
Ecco, questo è quando noi vogliamo andare da un punto a un punto nello spazio operativo, non nello spazio di giudizio, ma nello spazio operativo, secondo traiettorie prestabilite. Solitamente queste traiettorie sono linee o centri. Quindi vogliamo operare molto bene nel sistema, nello spazio operativo. Questa è la classica strategia che viene utilizzata in tutte le macchine a controllo numerico. Il controllo numerico funziona in questa maniera qua. Bene. Adesso noi abbiamo sempre XI e XF. Però come opero? Questa è un'altra modalità ancora. Siccome i robot e anche il robot che abbiamo di là opera in tutte e due le modalità, io ve le mostro tutte e due. Cosa succede nella seconda modalità? Da XI trovo i QRI. Da XF trovo QRF. Quindi ho 6 valori, se non può essere di libertà, di QR iniziale, 6 valori di QR finale. E poi cosa faccio? Poi faccio la pianificazione con QRI, QRF e trovo i QR di T intermedio. Vedete, ho messo,
parto sempre da XI, XF, faccio la cinematica inversa e poi faccio la pianificazione di traiettoria nello spazio dei giunti questa volta, non nello spazio operativo.
E poi ottengo di nuovo i QR che vanno sul sistema di controllo. Per cui avete capito le due modalità diverse, sono abbastanza diverse l'una dall'altra, anche se utilizzano più o meno gli stessi elementi. Ripetiamo, io voglio disegnare una linea o una traiettoria nello spazio operativo, devo per forza fare la pianificazione dello spazio operativo, quindi andare da XI a XF secondo la pianificazione di traiettoria, e dopodiché punto per punto di quella traiettoria fare la cinematica inversa per ottenere i QR che vanno al controllo. L'altra modalità invece è la seguente: io voglio andare da XI grande a XF grande, cosa faccio? Faccio la cinematica inversa di XI e la cinematica di XF, non dei punti intermedi. Calcolo quindi una traiettoria, ho il QR iniziale e il QR finale, e attraverso la pianificazione di traiettoria ottengo anche i valori intermedi di QR che poi vanno al controllo. Sono chiare le due tipologie? Sì.
Ma il percorso, i due percorsi sono diversi alla fine?
Sì, saranno diversi, dipende dagli obiettivi, poi lo dirò alla fine. Però se io lavoro nella prima modalità posso fare una linea, se io lavoro nella seconda modalità non riuscirò mai a fare una linea, verrà fuori qualcosa di così. Quello che sarà certo è che il punto iniziale sarà uguale a quell'altro e il punto finale sarà entrambi uguali, ma quello che viene in mezzo è profondamente diverso e hanno obiettivi diversi che saranno un po' più chiari alla fine.
Altre domande? Ecco, facciamo una differenza tra quello che è path e trajectory. Path è un percorso che io faccio indipendentemente dal tempo.
Trajectory invece è fare un percorso in un determinato tempo. Si usa soprattutto, questo è un concetto per robot mobili, non per robot industriali antropomorfi. Perché se io voglio da qua uscire con robot mobile, non è che istante per istante devo essere in un determinato punto, l'importante è uscire, per cui quello che conta è il path, anche perché se trovo ostacolo in mezzo io rallento, però non è che il mio segnale di riferimento va avanti, e se no io sono qua, il mio segnale di riferimento è là, mi volto e vado a sbattere così con controllo. Invece la trajectory è: io voglio fare una determinata cosa in un determinato,
percorre una traiettoria anche con un determinato tempo.
E queste qua, anche le applicazioni sono chiare, soprattutto ad esempio in quei casi che sono la saldatura. Se io voglio fare un controllo di saldatura, devo farlo a velocità costante, non è che posso decidere al robot di cambiare la velocità di corsa. O anche un sistema di incollaggio, per dire, o un sistema di fresatura.
Vabbè, le pianificazioni di traiettoria devono essere computazionalmente non onerose, devono essere continue lungo il tempo e devono essere anche abbastanza smooth. Qua
riprendiamo quello che è il concetto che sono stati introdotti anche in meccanica applicata alle macchine per quanto riguarda le pianificazioni di traiettoria. Là è applicata alle camme, ma è la stessa cosa applicarla anche alla robotica. Allora, io ho un pianificatore, fa cosa? Qua ho tutte le variabili in gioco. Ho un tempo T nel quale io voglio che un singolo giunto di motore, allora supponiamo adesso lavoriamo su un singolo giunto, che può essere un grado di libertà oppure uno dei giunti del robot che ha sei giunti. Io voglio andare da una posizione iniziale, teta iniziale, a una teta finale, quindi quei dati devono essere noti, teta iniziale e teta finale, in un determinato tempo T, e quello che voglio trovare è la traiettoria che gli sta in mezzo, cioè quel teta R istante per istante, che poi diventerà l'input del sistema di controllo. Ok, allora, la prima modalità di movimento è il point to point. Avete presente le macchinette che distribuiscono le bibite, quelle più raffinate, in cui c'è il sistema che si alza, poi una slitta che si sposta a destra e a sinistra? Quello che fanno è il movimento point to point, ossia si va da un punto fermi e si arriva in un altro punto fermi. Queste sono le caratteristiche del point to point. Ok. Solitamente, allora, quello che si tende è quello di minimizzare l'energia. Questo è l'integrale della coppia che il motore deve applicare al quadrato, integrata nel tempo, da zero al tempo finale. Questa è l'inerzia, il modello che deve soddisfare la pianificazione di traiettoria, modello dinamico del motore, l'abbiamo già visto precedentemente nell'ora precedente, momento di inerzia per accelerazione uguale coppia, e questa è la condizione. Allora, la condizione è che se noi integriamo la velocità angolare nel tempo, questa è proprio per definizione è pari alla posizione angolare finale meno la posizione iniziale. Questo proprio per la definizione di velocità stessa, cioè stiamo integrando la velocità, quindi il risultato dell'integrazione della velocità è la differenza delle due posizioni angolari.
Ecco che se noi applichiamo questo criterio di minimizzazione di energia, si può dimostrare che dobbiamo per forza percorrere quella traiettoria
secondo un andamento quadratico della velocità angolare. Non lo dimostriamo, ma memorizzate. Ok? Se andiamo a percorrere la traiettoria secondo la velocità parabolica, significa che la posizione, se andiamo a integrare di nuovo, avrà un andamento cubico. Per cui quello che utilizzeremo sarà un polinomio cubico di questo tipo, a coefficienti costanti, in cui a 0, a 1, a 2 e a 3 sono i quattro parametri che noi dobbiamo determinare per ottenere la traiettoria pianificata. E da qua in poi la teoria è identica a quella che abbiamo visto su meccanica applicata alle macchine per quanto riguarda le camme. Allora, si devono imporre delle condizioni, e siccome abbiamo quattro parametri da determinare, si impongono quattro condizioni. La prima, le condizioni sono indicate a destra. Il polinomio cubico all'istante 0 deve essere il t iniziale, T iniziale, all'istante T finale è il teta finale, e poi teta punto R all'istante 0 è 0 perché parte da fermo, e anche teta punto R all'istante T grande deve essere 0 perché deve arrivare a velocità 1.
Si vede ad esempio che la prima condizione, teta R di 0 uguale teta iniziale, mi porta a dire che a 0 è il teta iniziale.
Perché se sostituiamo a teta R 0, sostituiamo il polinomio cubico, avremo a 0 più a 1 per 0 più a 2 per 0 più a 3 per 0. Quindi a 0 è teta 1 iniziale.
Ok?
E si vede anche immediatamente che se noi andiamo a derivare il polinomio cubico avremo A1t, avremo A1 più A2t, e quindi se sostituiamo la velocità all'istante 0 sarà A1 uguale 0.
Si vede già derivando e sostituendo al posto di teta il valore 0.
E poi via dicendo.
Okay? Quindi queste quattro condizioni permettono di trovare un sistema lineare di quattro equazioni, quattro incognite, che sono le 1, 2, 3, 4.
Sì? Questa è la condizione che ci ha portato a dire che la velocità ha un andamento quadratico. Certo che è quello dimostriamo.
Sì.
Però, cioè, perché è quadrato, nel senso, è un supposto che deve essere in costante accelerazione.
No, deriva proprio dal mantenere costante l'accelerazione.
Okay.
L'accelerazione è costante in questo tipo di... anzi, ha un tratto costante e... ha due tratti, uno... no, è proprio... No, non è costante, è lineare l'accelerazione, è lineare, non costante. L'accelerazione è un andamento di questo tipo. Massimo all'inizio, 0 a metà e si inverte dall'altra parte. Può ripetere la domanda?
No,
ah,
okay.
Va bene.
Ecco, questo è le condizioni come vi ho detto. Ok, per cui qua avete la prima equazione è questa qua, la seconda, la terza e la quarta, in cui vedete esplicitato quello che è stato realizzato. E qua vedete la posizione che ha questo andamento qua, cubico, la velocità, siccome la velocità è parabolica, infatti avete una parabola, il secondo grado, come osservate parte da zero, arriva da zero perché devo arrivare fermo, e questa è l'accelerazione, che è massima all'inizio, si inverte e poi è simmetrica dall'altra parte, e massima alla fine perché nella prima metà accelero con un lato, nella seconda metà decelero. Ci sono anche polinomi di grado superiore, vabbè, questo si può vedere, però questo andamento cubico non è più utilizzato questo qua. Questo è l'implementazione principale che viene utilizzata nei sistemi, negli azionamenti, nei sistemi robotici, cioè è un andamento trapezoidale della velocità. Quindi significa che la velocità parte da zero, arriva un certo valore, che è la velocità di crociera massima, e poi si decelera. In questo si può notare che questo primo passaggio qua, vedete questo qua, in cui siamo ad accelerazione costante, cioè se abbiamo una velocità che è lineare, significa che l'accelerazione costante è costante. Poi avremo un'accelerazione nulla qua, perché siamo a velocità costante, e poi avremo una decelerazione in questo secondo settore qua, in questo terzo settore del profilo del trapezio. Questa rampa qua mi definisce l'accelerazione,
cioè accelerazione molto elevata significa rampa molto elevata, viceversa. Attenzione che in alcuni casi
la accelerazione è talmente bassa che non arrivo neanche al che posso incrociare le due rampe di accelerazione e decelerazione senza avere la velocità, senza raggiungere la velocità massima.
Ecco, i parametri che vengono indicati nei sistemi di pianificazione della prima volta, anche in questo qua, quando si dà l'istruzione di move L, che vuol dire muoviti lungo una linea, oppure move J, credo che sia, muoviti lungo lo spazio dei giunti, si dà l'accelerazione massima e la velocità massima. Cosa fanno questi parametri? Limitano la pendenza massima del trapezio e limitano l'altezza massima del trapezio, che è la velocità.
E questo a cosa serve nella pratica? Io la velocità mi può dare il modo, ad esempio, in cui io stendo della colla sul piano del robot, sul piano dove il robot sta lavorando. Quindi imposto la velocità massima e lui mantiene questa velocità costante pari alla velocità massima. Ovviamente avrà un tratto di accelerazione iniziale e un tratto di decelerazione finale. Questi qua possono essere molto contenuti. Solitamente sono molto contenuti.
E cosa vuol dire limitare l'accelerazione? Significa limitare i colpi.
Quando senti i colpi sul toc toc, quelli là sono inversioni di accelerazione molto elevate. Per cui limitare l'accelerazione significa che lui ci tenga un po' a arrivare a regime. Ovviamente la traiettoria la farà non la velocità costante del tratto di accelerazione. E poi si manterrà costante.
Ok. Adesso vediamo un po' come operare all'interno di queste informazioni. Qua avete l'indicazione di come va il profilo, quindi avremo un punto simmetrico, andiamo sempre da 0 a 0 come velocità, un punto simmetrico al tempo Tm, che è la metà di Tf, del tempo finale, e Qm, che è la media tra Q iniziale e Qf finale. Vedete che al tratto di velocità lineare corrisponde un tratto parabolico
nel movimento. Cioè, se io sto andando a velocità costante, vado a integrare un'altra volta, cioè sto andando a velocità lineare, vado a integrare e avrò un tratto parabolico.
Poi questa.
Devo spegnere e riaccendere, però. Sì, 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 è giusto. Sì, era una domanda più o meno simile, cioè date per assodato che per minimizzare l'energia del sistema il modo più efficiente è quello di percorrere il tutto con un tratto di accelerazione costante e un tratto di decelerazione costante. Cioè no, con un tratto di accelerazione lineare. Allora avete un tratto parabolico, un tratto lineare e un tratto parabolico simmetrico, in cui vedete anche qua l'andamento della velocità e delle accelerazioni. Ok, vediamo un po' di considerazioni su alcuni parametri che vengono calcolati, a livello di pianificazione di questo, con la pianificazione di traiettorie di questo tipo. Allora, un parametro importante è questo TC. Cos'è questo TC? È il tempo al quale avviene l'inversione, la variazione di tratto dal parabolico al lineare. Allora, come viene calcolato questo TC? Intanto troviamo qual è la equazione che governa il tutto. Si impongono delle condizioni. La prima condizione è questa qua. Allora, Q due punti C TC è il valore del tempo.
Anzi, lo disegno questo qua. Ok, ho qui qua ho TC, poi ho il tratto lineare, qua ho TM, l'ha chiamato credo, e questo qua è QM.
Sembra che sia stato chiamato così. QM, sì.
E poi questo è QC. Allora, in questo punto imponiamo una continuità. Quindi imponiamo che la velocità di questo tratto sia uguale alla velocità di questo tratto qua. Qua deve esserci una continuità, per cui la velocità vista da questo tratto, dal tratto lineare, quant'è? Beh, siccome è un andamento di velocità costante, perché stiamo proseguendo in maniera costante, come che è il tratto proprio di velocità costante, in quel caso avremo la velocità vista da qua sarà QM meno QC diviso TM meno TC. Questa è la velocità in questo punto, che è uguale nella velocità di tutti i punti. Questo meno questo diviso la pendenza, insomma, della rete. Ok? Allora, ricordo che TM è dato, QM è calcolato e QC non è ancora determinato, e nemmeno TC è ancora determinato. Il nostro obiettivo è proprio trovare TC. Ci siete fino a qua? Cos'è la velocità vista da questo tratto? La velocità vista da questo tratto, siccome questo è un andamento parabolico, quindi un andamento ad accelerazione costante, sarà pari a Q due punti C, che conosco perché è la l'accelerazione massima, per cosa? Per il tempo TC, perché applico un'accelerazione per il tempo TC e quindi trovo la velocità finale. Questo lo posso fare perché Q due punti C è costante, altrimenti non potrei farlo. Ok? Allora, noi uguagliamo quelle due grandezze, come ve le ho messe qua, vedete? E abbiamo uguagliato la velocità del tratto lineare all'inizio alla velocità del tratto precedente, che è parabolica, alla fine del tratto. Ok, e quindi abbiamo imposto sostanzialmente una condizione sulle velocità. Però possiamo anche introdurre un concetto, andare oltre e dire: quant'è QC? Abbiamo un'informazione su QC a partire da QI? Sì, perché essendo un tratto parabolico, sapete che spazio uguale un mezzo a t quadro. Quindi riusciamo a scrivere QC uguale Q iniziale più un mezzo Q due punti C T C quadro. Questo lo possiamo fare solamente perché l'accelerazione Q due punti C è costante, altrimenti non potremmo farlo. Ok, allora adesso prendiamo questo QC trovato qua e lo sostituiamo qua dentro. Quello che otteniamo è questa relazione. Allora, al di là dei passaggetti matematici, insomma, sono facili, guardiamo questa relazione qua.
cosa ci dice quella relazione?
Ci dice che noi stiamo legando diverse cose. Questa è la relazione che tiene unite le cose. Abbiamo QF e QI sono dati del problema. Q2 e punti C è un dato del problema. Quali sono allora le altre variabili in gioco? TF è un dato del problema. Sono semplicemente TC. Cioè l'unica variabile che emerge da quell'equazione è TC. E questo ci permette di calcolare il tempo al quale avviene il passaggio tra il parabolico e il lineare.
Questo nell'ipotesi che venga data l'accelerazione massima.
O comunque che noi diciamo che il sistema deve muoversi inizialmente con una determinata accelerazione. Siete fino a qua? Ok. Allora abbiamo trovato PC dicendo che conoscevamo Q2 e punti C.
Guardate l'equazione di TC. C'è questo radicando, per cui se il radicando è negativo non abbiamo soluzione. Questo impone una condizione su Q2 e punti C, che è la seguente. Questa equazione che vedete qua deriva proprio da prendere questa grandezza qua e metterla maggiore o uguale a 0, altrimenti non c'è soluzione. Ma in effetti è anche intuitivo: se la nostra accelerazione è troppo bassa, noi non arriviamo
a questo profilo di velocità. Andiamo a diminuire le accelerazioni, andiamo poi a un limite di accelerazione e a un certo punto, sotto, quando l'accelerazione è troppo bassa, non fa tempo a accelerare e decelerare e fa tutta la traiettoria nel tempo prestabilito. Per cui è normale che ci sia, è intuitivo, è ragionevole che ci sia un limite sull'accelerazione.
Limite inferiore, cioè l'accelerazione non deve essere inferiore a un certo valore. Ecco, questa che vedete è l'esplicitazione di quanto calcolato se poi noi andiamo a sostituire i valori di TC in tutti gli altri parametri.
Cioè vedete che avremo un tratto parabolico in funzione del tempo tra 0 e TC, come era giusto, un tratto lineare tra TC e TF e TC, e poi l'altro tratto parabolico invertito nell'ultima parte.
Ok?
Va bene fino a qua? Ok. Ci sono altre modalità, però. Io posso scegliere di
dire ok, parto dal volere che la velocità di crociera venga rispettata. Quindi impongo la velocità di crociera e faccio in modo che l'accelerazione si adegui a questa velocità di crociera. Quindi impongo questo valore qua. E in funzione di dove pongo quell'altezza, la velocità, varieranno o meno le accelerazioni. Allora, vabbè, tralasciamo questo limite sull'accelerazione. E quello che posso fare è se io questo legame che c'è tra velocità e accelerazione, era il legame che avevamo scritto anche prima, dove l'avevamo messo? Boh, vabbè, l'avevo messo, vedete, Q.C, cioè la velocità al punto C è data dall'accelerazione precedente per il tempo TC. Questo avevamo detto fin dall'inizio. Cioè la velocità dopo un tratto TC è data dall'accelerazione per quel tempo TC. Prendiamo questo Q2 punti C, sostituiamolo adesso nell'equazione che avevamo ricavato e otteniamo questa volta un tempo TC che è in funzione della velocità. Quindi, mentre prima calcolavamo un tempo tc in funzione dell'accelerazione, adesso calcoliamo un tempo dc in funzione della velocità. Ma è ragionevole, cioè se io impongo la velocità, l'accelerazione deve seguire, se io impongo l'accelerazione, la velocità deve seguire. Non si possono imporre entrambi. Quelle istruzioni che vengono date al robot, quando si impone velocità e accelerazione e le richiede entrambi, sia velocità che accelerazione, non è che lui fa in modo che entrambe vengano eseguite, ma impone una velocità massima e una accelerazione massima. E lavora in maniera ancora diversa, cioè mentre in questi casi qua imponevamo un tempo finale, nel caso del robot che abbiamo di là, lui lascia libero il tempo finale e dice così: se io mi muovo ad accelerazione massima, a quella accelerazione e a quella velocità che tu mi dici, io farò del mio meglio per arrivare nel tempo più breve possibile e quello ti do. Ok? Cioè, mentre i due casi qua il tempo finale era un input, quello che avviene nell'UR10 non è un input ma è il risultato. L'input sono sia l'accelerazione sia la velocità. Però l'equazione da conservare è sempre la stessa. Se noi andiamo qua, sarebbe un po' da rielaborare. Fermiamoci qua su quello che ho detto. Ok. In tutte queste pianificazioni che abbiamo introdotto, c'è un problema molto spesso, ha delle discontinuità soprattutto per quanto riguarda le accelerazioni, cioè il profilo di accelerazione di questo trapezio è il seguente: accelerazione iniziale, accelerazione nulla e decelerazione iniziale. In questo punto ci sono delle discontinuità di accelerazione. Voi sapete che discontinuità di accelerazione vuol dire discontinuità delle forze che permettono tale accelerazione, o meglio, le forze che fanno un'inversione di accelerazione così intensa vanno all'infinito. Questo è come dare un impulso al sistema, e questo che avete in figura è quello che avviene nella realtà. Vedete, nel passaggio da qua a qua, quando arriviamo sopra, in cui l'accelerazione si annulla, si innescono vibrazioni. E anche qua, alla fine, si innescono vibrazioni. Ora, un modo per evitare questo è quello di fare in modo che l'accelerazione, invece di essere di questo tipo, sia ad esempio di questo tipo. In maniera tale che non ci siano discontinuità improvvise di accelerazione. Questo annulla il jerk. Non vi ho detto qual è la definizione di jerk. Il jerk è la derivata prima dell'accelerazione, quindi la derivata terza della posizione, ed è un indice di variazione dell'accelerazione. Più intensa è, più forte dovrà essere prodotta. Ecco, questo è un esempio. Ad esempio, vedete qua, avete un'accelerazione, vedete, questo è un'accelerazione che parte da zero, arriva qua, rimane costante e poi va a zero. E questo qua rappresentato è il jerk. Questo è il jerk. Questa è l'accelerazione e questa è la velocità, che è quasi un profilo tra velocità e velocità, però un po' più arrotondato all'inizio e alla fine. Questo è quello che avevo rappresentato là, idealmente, proprio, vedete, l'accelerazione, in questo caso è proprio un profilo parabolico di accelerazione, col jerk che è smooth, molto continuo anche il jerk. Ok? Ecco, prima l'avevo quasi detto,
proprio io ho detto che lo, l'avrei spiegato successivamente.
Questo è lo spazio operativo, quindi XY, e questo è lo spazio finale, è lo spazio dei giunti. Allora, una traiettoria pianificata nello spazio operativo darà origine e sarà equivalente a, uno a un'altra traiettoria nello spazio dei giunti. E quello che avviene è questo qua: quando io faccio una linea nello spazio operativo, nello spazio dei giunti ho una curva.
Questo è importante, questo concetto qua. Io vuol dire che se io mi muovo linearmente, è fondamentale questo concetto, se io mi muovo linearmente lungo la linea dello spazio operativo, un singolo giunto non si muove linearmente perché è combinato con gli altri. L'unico caso in cui i giunti si muovono linearmente quando viene prodotta una riga è nel caso di robot cartesiani, in cui hanno un asse che si muove in X, uno in Y e uno in Z. Ma in quel caso, se si fa una linea sullo spazio operativo, è anche una linea nello spazio dei giunti, altrimenti non avviene così. E vi faccio questo esempio qua: guardate il mio braccio. Supponete che io debba fare una linea molto vicina a me. Guardate quest'angolo. Quindi guardate come una linea nello spazio operativo diventi un qualcosa di molto complesso nello spazio dei giunti. Guardate l'angolo del gomito, si restringe, quindi diminuisce, poi rimane più o meno costante, poi aumenta. Quindi il mio gomito ha fatto così, ha diminuito, era pi greco mezzi, era pi greco, è diminuito e poi è aumentato, giusto? Allora, la domanda a cui rispondiamo adesso è: perché perché pianificare nello spazio operativo e perché pianificare nello spazio di giunti? E adesso avete la risposta. Allora, perché pianificare nello spazio operativo? L'abbiamo già detto prima. Dipende dalla funzione che dobbiamo fare. Se dobbiamo stendere della colla lungo un cordone, non abbiamo alternativa. Quello dobbiamo fare. Ma perché pianificare nello spazio dei giunti? La risposta è qua. Se l'angolo di giunto deve partire da questo valore e deve arrivare a questo valore, cosa è meglio fare per essere più efficienti in termini di tempo? Mantenerlo costante. Infatti un pugile, per dare un pugno, non farà mai una roba così. Ok? Un ballerino lo farà. Però un pugile vuole arrivare al bersaglio nel modo più veloce possibile, perché quello che farà sarà aprire il più possibile. Se io voglio andare da qua a qua, quello che faccio è questo. È un movimento molto efficiente, perché non ho mosso minimamente questo motore, non ho dovuto accelerare e decelerare, avete capito? Ecco il perché si usa muoversi nello spazio dei giunti, pianificare anche nello spazio dei giunti, perché dal punto di vista di efficienza del robot è molto più efficiente. Perciò se io devo andare da A a B e io mi interessa il percorso, lavoro nello spazio dei giunti. Quello che si fa per applicazioni di pick and place, si prende un oggetto, si porta da là, di qua, quello che viene fatto è memorizzare quattro posizioni solo: l'iniziale, una intermedia per alzarsi per non evitare di andare a sbattere, una intermedia che sta sopra il punto su cui si arriva e una dove devo mettere il punto. In questi quattro punti, in mezzo, non faccio una pianificazione dello spazio operativo, non mi muovo secondo linee, faccio una pianificazione dello spazio di giunti, perché quello che faccio è qualcosa di molto arrotondato, ma molto efficiente. Tanto a me che mi frega, devo andare da qua a qua, non importa cosa in mezzo o quello che faccio in mezzo. Ok? Per cui una linea si trasforma in qualcosa di diverso. ricordo pochissimo. Allora, quello che avviene però nella realtà della robotica è che io non devo andare da point to point, ma io devo passare per due punti, l'opera dell'applicazione di un pick and place.
Allora ho traiettorie di questo punto, in cui, di questo tipo, in cui devo andare da Q iniziale a un Q2, a un Q3, a un Qn fino al Q finale. E lo devo fare in tempi, supponiamo in tempi prestabiliti, T2, T3, T6, eccetera, eccetera.
Quindi questo è quello che è richiesto al mio sistema.
Allora, una possibilità molto semplice consiste nel muoversi per pezzi di polinomi cubici. Siccome noi sappiamo che per bene il polinomio cubico, e abbiamo visto che bastano quattro condizioni per definire i quattro parametri, diciamo ok,
io devo partire da qua, poi devo andare qua, poi qua, poi qua e poi qua. Ok? Allora dico, ok, qua ci metto un polinomio, ho un altro e qua un altro. Nel nostro caso, vedete, sono 1, 2, 3, 4 polinomi con 5 punti. Quindi, le incognite sono, in questo caso particolare, sono 4, 8, 12, 16. Adesso devo costruire le condizioni.
Ok, quali sono le condizioni le condizioni che io introduco? Vedete,
arbitrary values of QT are imposed at the path points. Io posso imporre che il mio polinomio, che ogni polinomio passi per questi punti. Ok? Allora impongo che il primo passi per questo e per questo, che il secondo passi per questo, che il terzo per questo e per il quarto per questo. Quindi qua di condizioni ne impongo quanti? 2, 4, 6, 8. Quindi vediamo condizioni. Intanto ne abbiamo trovate 8 per questo caso qua particolare.
Poi impongo che qua c'è un errore, questo è impongo che ci sia una continuità di velocità
in questi punti. Quindi qua metto che questo deve avere questa velocità, questo deve avere questa velocità qua. Devo ancora dire come sceglie la velocità, però la impongo. Per cui ho 2, 4 e 6 valori di velocità. Più impongo che la velocità iniziale e la velocità finale siano nulle. Quindi 16 e 16. Quindi queste condizioni qua mi permettono di trovare univocamente i quattro polinomi che mi servono, i quali, ripeto, fanno partire da 0, arrivano a 0, abbiamo una continuità sulla velocità e i polinomi passano per i punti. Ci siamo?
Eh. No, questo lo metto alla fine. Ecco, questa schermata mi dice... Ecco, qua è, ho semplicemente...
È una notazione per esprimere in maniera un po' formale quello che ho appena detto. Cioè quel pi greco grande k pi k si riferisce il polinomio kesimo, cioè quello, questo è l'1, il 2, il 3, il 4. Quindi dice semplicemente che il polinomio kesimo deve avere il valore qk o qk più 1, cioè deve avere qk qua e qk più 1 qua, e che la sua velocità deve essere la velocità imposta qua in questo punto e in questo punto. E in più deve esserci la continuità di velocità tra un polinomio e l'altro. Allora, questo è quello che trovate spiegato nel libro. Sinceramente questo formalismo mi sembra un po' pedante per riuscire a coglierlo. Voi fate riferimento a quello che ho detto qua, e spero sia abbastanza chiaro, e l'ho spiegato prima di introdurre quella notazione là. Ok?
Allora, come scegliere le velocità? Perché vi ho detto che poniamo le velocità in questi punti, ma come scegliamo la velocità?
Una possibilità per scegliere la velocità è indicata là. Allora, Q punto 1 uguale 0 e Q punto n uguale 0 significa cosa? Parte da fermo e arriva a fermo. In mezzo vedete Q punto k, cioè la velocità che io impongo in questi qua, in questi punti, cosa è pari? Allora, è pari a zero in che condizione? Quando c'è un cambio di segno di vk. Allora, vediamo cos'è quel vk. Vk è la velocità se io considerassi i tratti lineari. Quindi un vk è qk meno 1, scusate, qk più 1 meno qk diviso tk meno 1 meno tk, cioè è la pendenza di questi tratti lineari. Allora, la prima la condizione Q.K uguale 0 significa questo. Attenzione, quando c'è un'inversione, cioè la velocità da positiva va a negativa, considera la velocità nulla. Qua, in tutti e tre i casi, in tutti e tre punti, la velocità che io impongo è nulla. Perché c'è un'inversione sempre. Quindi il polinomio sarà tangente così, farà così, hop, hop, e così. Oppure cosa dice? Attenzione, se siamo in questa situazione, ho un punto qua e un punto qua, per cui ho tratti così, vedete, in cui i vk sono tutti nella stessa direzione, quindi stiamo salendo, sono positivi così, allora cosa scelgo come velocità? Un mezzo, il valore di pendenza qua, vk più 1, più il valore di pendenza qua, cioè faccio la media delle due pendenze. E quindi vuol dire che scelgo questa. Perciò il polinomio dovrà essere tangente alla pendenza media. Lo disegno un po' meglio con i punti un po' più distanziati. Ecco, quindi la pendenza media più o meno è questa qua, e scelgo quella. Questo è il valore di velocità, quindi di pendenza,
che assegno a questo polinomio per il punto finale e a questo polinomio per il punto iniziale. Qua avete a destra l'andamento di quello che potrebbe essere un esempio con un passaggio per questi quattro punti, l'andamento delle velocità, e vedete che però non c'è c'è discontinuità di accelerazione, vedete, nei punti di passaggio, che sarebbe un po' da evitare. Allora, una strategia per evitare questo è quella che viene descritta qua e che dice: ok,
riprendiamo i nostri punti, ok, e dico, come condizione qua non impongo solamente le condizioni di passaggio dei punti, quindi le incognite sono di nuovo 16, 4, 8, 12, 16. Le incognite sono di nuovo 16. Le condizioni sono 8 punti di passaggio, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 punti di passaggio. E poi, per quanto riguarda le velocità e le accelerazioni, dico: la velocità del polinomio che sta prima è uguale alla velocità del polinomio che sta dopo. Quindi impongo una continuità sulle velocità. Inoltre impongo anche una continuità sulle accelerazioni. L'accelerazione del polinomio che sta prima è uguale all'accelerazione del polinomio che sta dopo. Quindi non impongo velocità, ma solamente continuità sulle velocità e sulle accelerazioni. Per cui vediamo le condizioni che riesco a scrivere. Beh, le velocità iniziali e finali sono sempre due condizioni, perché velocità iniziale 0, velocità finale 0. E poi continuità su velocità, riesco a scrivere 1, 2, 3, continuità su accelerazione 1, 2, 3, quindi più 6. E di nuovo riesco a ottenere il sistema completo e risolvere.
Ecco, quello che si fa molto spesso è, invece di utilizzare dei passaggi per dei punti esatti, utilizzare dei passaggi per i cosiddetti via points. Questa istruzione ce l'ha anche l'UR10, la maggior parte dei robot. Se io voglio andare da un punto a un altro, invece di passare esattamente per il punto, quando mi interessa tanto, ci passo vicino anche l'altro, e poi nel punto finale mi ci vado correttamente. Questi si chiamano via points, e vedete, praticamente si ottengono introducendo degli arrotondamenti nei punti di passaggio. Si chiama anche blending questo fenomeno qua del... Per cui, ad esempio, se io voglio andare da questo punto a quest'altro punto, ci vado attraverso dei segmenti lineari, quindi sono segmenti lineari uniti in questo caso dalle traiettorie di raccordo che sono quadratiche, sono un polinomio di, sono paraboliche, ok, quadratiche, paraboliche, ok, su una, per un tempo che è delta t, vedete questo delta t che congiunge un tratto lineare all'altro tratto lineare, cioè questi elementi parabolici vanno a raccordare da un tratto lineare a un altro tratto lineare. E queste sono le condizioni di raccordo, ossia la velocità nel tratto lineare deve essere pari alla velocità nel tratto parabolico, e siccome l'accelerazione è costante, questo è il legame tra le velocità. Nelle ultime tre slide
invece vi ho riportato le istruzioni, semplicemente quelle del robot, move L che muove lungo una linea, quindi pianificazione nello spazio operativo, move P che muove invece attraverso dei via point, e move J che muove nello spazio invece dei giunti, quindi spazio operativo o spazio dei giunti. Ok,
direi di concludere qua perché mi sembrate stracotti, sono stracotto anch'io, e quindi basta, questa era l'ultima lezione. Io sono sempre a disposizione se serve.